Benissimo, allora buonasera, grazie al consigliere Savini. Io direi che, come di consuetudine, prima di dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale, ascoltiamo insieme il canto degli italiani, il nostro inno nazionale. Dei lavori di impegno professionale precedentemente preso, non è nelle condizioni di partecipare al Consiglio Comunale. Passerei ora alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Avevo chiesto ai capigruppo se era possibile accorpare la presentazione del primo e del secondo punto, che sono strettamente collegati tra di loro. Prendo atto che si vuole sia presentare sia trattare di discutere gli argomenti in modo separato. La presentazione comunque che io farò del primo punto è quasi completamente la stessa che avete fatto del secondo punto, quindi la presenterò comunque nella prima parte, ma seconda sarà quando si parlerà della convenzione. Io ho altre cose a dichiarazione. Partiamo con la trattazione dell'argomento numero 1 all'ordine del giorno: autorizzazione per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale diverse da quelle previste nel piano dei servizi del PGT ai sensi dell'articolo 9,15 della legge regionale 12 del 2005. Allora, passo a presentare l'argomento, poi lascerò la parola per lo specifico a questo punto all'assessore Leone, che lo integrerà proprio per l'argomento in attenzione. Allora, come a tutti noto, attualmente la caserma della stazione dei Carabinieri al servizio del territorio costituito dai comuni di Lodivecchio, Casaletto Lodigiano e Salerano sull'Angro ha sede in un immobile sito in Lodivecchio, in via Roma, di proprietà di un privato, a quale il Ministero dell'Interno riconosce il canone di locazione. Il proprietario dell'immobile, a partire dal 2014, ha ritenuto non congruo il canone di locazione riconosciuto dal Ministero anche in relazione a quanto stabilito dalla legge numero 135 del 7 agosto 2012, che con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle amministrazioni centrali, al comma 4 dell'articolo 3, che ha per titolo razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi di locazioni passive, stabilisce che i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1 luglio 2014 della misura del 15% di quanto a tale data corrisposto. È un comma modificato dalla legge successiva, la 98 del 2014. A seguito del contenzioso che si è sviluppato sull'argomento, il proprietario dell'immobile ne aveva chiesto il rilascio. I sindaci dei comuni interessati avevano rappresentato tempestivamente alla prefettura la preoccupazione del rischio di perdita dell'importante presidio di sicurezza garantito dai carabinieri, sapendo che in altri casi, dove non era stato trovato l'accordo, sono state chiuse le caserme. A seguito dell'avvertenza tra il proprietario dell'immobile che ospita la caserma e la prefettura di Lodi, che è durata alcuni anni, con nota del prefetto di Lodi del 28 settembre 2018, è stato comunicato che, con sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata il 4 settembre 2018, leggo testualmente, virgolettato, con la quale è stata accertata la natura abusiva dell'occupazione dell'immobile adibito a sede della caserma di Carabinieri di Orivecchio, condannava la prefettura di Lodi alla restituzione dell'immobile al proprietario e al pagamento dell'adeguamento economico sino a tale data. L'allontanamento dei carabinieri dall'attuale immobile avrebbe rischiato e rischierebbe, perché il rischio è ancora attuale, di comportare la perdita dell'importantissimo presidio di sicurezza sul territorio. Ritenendo la presenza della stazione dei carabinieri un presidio essenziale in materia di sicurezza per i cittadini dei tre comuni interessati, è risultato necessario valutare anche altre proposte per garantire tale presenza. Grazie all'interessamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi, della Regione Lombardia e del Comando Regione Carabinieri Lombardia, è stato attivato un percorso per verificare la fattibilità tecnica ed economica di un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di nuove caserme dell'ARMA, tra le quali quella di Orivecchio. Regione Lombardia ha anticipato che, in tale contesto, avrebbe potuto cofinanziare il quadro economico conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 34 del marzo del 1978 e le successive modifiche intervenute. A Orivecchio è disponibile un'area standard urbanistico di proprietà del comune, sita in via Colazzi, dove è possibile costruire una nuova caserma, in quanto, trattandosi di un'opera pubblica di interesse generale, la sua realizzazione non è soggetta a variante del PCT. Su questo punto interverrà nello specifico l'assessore Leone. La stessa area, a seguito di sopralluogo, è stata ritenuta logisticamente idonea da parte del comitato del comando, provinciale dei Carabinieri. Con nota del 21 maggio 2018, il comune di Orivecchio, Salerano sul Lambro e Casaletto Lodigiano hanno confermato al comandante provinciale dei Carabinieri di Lodi l'interesse di queste amministrazioni per valutare la possibilità di sottoscrivere l'accordo di programma finalizzato alla realizzazione di una nuova caserma destinata alla locale stazione dei Carabinieri. In data 12 giugno 2018 si è tenuto presso il Comune di Orivecchio un incontro tra rappresentanti dei comuni e dei vertici provinciali dell'ARMA, finalizzato a meglio comprendere i dati di progetto tecnici ed economici dell'opera, gli aspetti gestionali e, soprattutto, le forme di partecipazione per sostenere la quota di finanziamento non coperta dalla Regione Lombardia, anche in relazione alle difficoltà economiche in cui versano attualmente i comuni. In data 21 giugno 2018 si è tenuto presso Regione Lombardia un incontro tecnico sul tema alla presenza dei rappresentanti dei comuni, dei competenti funzionari regionali e dei vertici dell'Arma dei Carabinieri. In tale occasione i comuni hanno consegnato una lettera di intenti sottoscritta dai sindaci dei tre comuni e di quadri economici preliminari. Regione Lombardia ha espresso interessamento per la proposta di realizzazione della nuova caserma di carabinieri di Orvieto, rinviando a un successivo incontro per la verifica delle modalità di concessione del contributo anche in relazione all'entità dello stesso sulla base delle dimensioni anagrafiche dei tre enti. In data di 15 ottobre del 2018 si è tenuto presso Regione Lombardia l'incontro programmato alla presenza dei rappresentanti dei comuni, dei funzionari regionali e degli amici dell'Arma dei Carabinieri, durante il quale è stata manifestata dai funzionari regionali la disponibilità della Regione a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma e valutare la possibilità di concedere un contributo superiore al 50% dell'importo del quadro economico in relazione al fatto che due dei tre comuni interessati, Salerano sul Lambro e Casaletto Ordigiano, hanno popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti, in forza di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 28 sexies della legge regionale 34 del marzo 1978, parametrato alla quota di proprietà finale dell'immobile da realizzare, tutto a fronte di formale richiesta da parte dei comuni completa di convenzione sottoscritta che regola i rapporti tra gli stessi comuni. Durante l'incontro è stato pienamente condiviso dai presenti la necessità di accelerazione delle attività amministrative e tecniche per consentire la più rapida realizzazione dell'opera, prima tra tutte quelle progettuali, attivando immediatamente l'affidamento dell'incarico per la progettazione di fattibilità e la predisposizione del relativo quadro economico del cronoprogramma. In data 4 febbraio 2019 si è tenuto presso Regione Lombardia l'incontro alla presenza dei rappresentanti dei comuni, dei funzionari regionali e dei referenti dell'Arma dei Carabinieri, durante il quale è stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Orvieto, approvato dalle giunte comunali dei tre comuni interessati, il cui quadro economico conclude con un importo pari a 1.743.120. Durante lo stesso incontro è stato confermato dalla Regione Lombardia che il contributo regionale per il finanziamento parziale dell'opera terrà conto di quanto previsto dal comma 2 lettera A dell'articolo 28 sexies della legge regionale 34 del 78, essendo due dei tre comuni interessati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Regione Lombardia prevede che il completamento delle procedure di concessione del contributo possa avvenire entro il primo semestre del 2019, rendendosi disponibile in accordo con i comuni sulla verifica dell'eventuale anticipazione della quota relativa soprattutto alle spese tecniche per il progetto definitivo ed esecutivo e a quelle per le procedure di gara. Come d'accordo intercorso in occasione dell'incontro avuto a Regione, in data 6 febbraio 2019, con una nota del 6 febbraio 2019 è stato formalmente trasmesso a Regione Lombardia e per conoscenza ai carabinieri regionali il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Orvieto. Con la stessa nota si sollecitava riscontro di nulla osta sulla bozza di convenzione tra i comuni e la conferma del contributo per consentire la presentazione della stessa convenzione nei rispettivi consigli comunali. Con me del 7 febbraio ultimo scorso, la referente di Regione Lombardia ha confermato che relativamente alla convenzione non avevano nulla da segnalare. Con ulteriore mail del 12 febbraio, la stessa referente regionale confermava a seguito di verifiche del bilancio regionale la disponibilità ad un cofinanziamento regionale alle spese di realizzazione della nuova caserma di 1.300.000 euro, suddiviso negli anni 2019, 2020 e 2021 sulla base del cronoprogramma condiviso. La prima quota, prevista per il 2019, è riferita principalmente ai costi di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e all'attivazione delle procedure di gara. La formalizzazione dell'istruttoria per ottenere il cofinanziamento regionale è subordinata alla stipula dell'accordo di programma con Regione Lombardia, così come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 267 del 2000 e dall'articolo 6 della legge regionale numero 2 del 2003, quale strumento di coordinamento delle attività volte alla realizzazione del progetto in questione. Per il perfezionamento della proposta di accordo di programma con Regione Lombardia occorre che tutti i tre comuni interessati dall'intervento approvino e sottoscrivino la convenzione d'oggetto che regola i rapporti tra gli stessi enti oggetto della proposta di deliberazione in attenzione di questo Consiglio, che sarà il secondo punto che tratteremo. Informo che la stessa convenzione tra i comuni di Orvieto, Casaletto Lunigiano e Salerano sull'Anto per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Orvieto è già stata approvata dai consigli comunali di Salerano sull'Ambro con delibera numero 2 del 21 febbraio ultimo scorso e di Casaletto Lunigiano con delibera numero 12 del 7 marzo ultimo scorso. Io colgo l'occasione per ringraziare della presenza questa sera dei sindaci dei comuni di Salerano sull'Ambro, Stefania Marcolin, e di Casaletto Lunigiano, Giorgio Marazzina, che sono accompagnati, e ringrazio anche loro, dal vice sindaco di Casaletto Lunigiano, Maria Teresa Condani, e dal vice sindaco di Salerno sull'Ambro, Carmelo Signorelli. Informo infine che lunedì scorso è stata depositata al protocollo comunale una petizione di 89 moduli con oggetto Salviamo il bosco in città di Via Codazzi, riportando complessivamente 921 firme di adesione. Comunico inoltre che nella stessa giornata di lunedì 8 aprile, su richiesta formale dei referenti del Comitato per la salvaguardia del verde pubblico e dell'ambiente, si è tenuto un incontro con i referenti stessi alla presenza del sindaco e dell'assessore Leone. Durante tale incontro sono state rappresentate le rispettive ragioni in merito alla proposta di ubicazione della nuova caserma dei carabinieri e di salvaguardia del verde pubblico, con particolare riguardo all'area a verde di Via Codazzi. Colgo l'occasione per ringraziare i referenti del comitato per l'incontro, dal quale sono emerse posizioni di totale convergenza in merito alla necessità di confermare il presidio dei carabinieri in Orvieto. Io aggiungo inoltre anche più in generale sul tema della valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo cittadino. Proprio in merito alla salvaguardia del patrimonio verde è stato da noi rappresentato che l'individuazione dell'ubicazione della nuova caserma presso l'area verde di Codazzi risulta essenziale per il prosieguo dell'istruttoria per la stipula dell'accordo di programma con Regione Lombardia e di conseguenza per la conferma dell'importante cofinanziamento regionale, e che l'intervento comporta un impegno complessivo pari al 30% della superficie della stessa, e che la superficie coperta, la vera e propria caserma, di non oltre l'11%, salvaguardando peraltro le alberature presenti, con particolare riguardo a quelle destinate ai nuovi nati. Ma proprio perché l'argomento in attenzione è quello relativo al piano dei servizi, lascio ora la parola all'assessore Leone per gli approfondimenti in merito all'argomento. Prego, assessore Leone.
Grazie, signor sindaco. Allora, come specificato nella proposta di modifica, l'area interessata alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri è il terreno comunale di Antumaco, ubicato in Via Codazzi. Si tratta di un'area standard urbanistico destinata alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse generale, quindi idoneo alla costruzione della caserma, come risulta anche dall'attestazione di conformità urbanistica del 7 febbraio 2019 trasmesso alla Regione dal responsabile del settore tecnico. Con la proposta di delibera si viene chiesto al Consiglio Comunale di autorizzare la costruzione di una nuova caserma per l'arma dei carabinieri. Questo non significa fare una variante del piano di governo del territorio, ma è previsto dalla normativa regionale, l'articolo 9,15 della legge regionale 12 del 2005, che la realizzazione di una struttura diversa da quelle indicate nel piano dei servizi debba essere autorizzata dal Consiglio Comunale. Il piano dei servizi è uno dei tre atti che compongono il piano di governo del territorio. Gli altri due sono il piano delle regole e il documento di piano. Prima del dettato di vigore della legge regionale 12 del 2005 era il piano del direttore generale che regolava lo sviluppo urbanistico della città. L'area in questione, il nostro piano delle regole, è destinata alla realizzazione di strutture pubbliche e di interesse generale. Poi, nel piano dei servizi, è previsto che siano realizzati attrezzature sportive e verde attrezzato. In teoria, potrei costruire una palestra, una piscina coperta e simili, senza dover chiedere l'autorizzazione al Consiglio Comunale. Ma per costruire qualcosa di diverso, pur sempre di interesse pubblico e generale, come nel caso della caserma, che ha delle peculiarità particolari, è necessario che sia specificato espressamente. Pertanto, ribadisco che la realizzazione della Valcassiana dei Carabinieri è urbanisticamente conforme, che la costruzione della stessa non comporta alcuna variante, che purtroppo non ci sono altre aree di proprietà comunale idonee e immediatamente disponibili. Concludo con una precisazione. La Giunta Comunale, con la deliberazione del numero 17 del 23 gennaio 2019, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della caserma, dove, oltre alla zona strettamente limitata, cioè l'area recintata, nella sistemazione esterna era prevista la formazione di scali di sosta protetti, che di fatto arretravano l'ubicazione dell'edificio. Successivamente è stato chiesto ai progettisti di verificare la possibilità di ridurre al minimo l'impatto della nuova costruzione, soluzione trovata eliminando gli stagni di sosta coperti e deliberati dalla Giunta Comunale con l'atto numero 52 del 20 marzo 2019. Una considerazione a margine. Il progetto di fattibilità è stato trasmesso alla Regione il 6 febbraio 2019 con un preciso cronoprogramma sulla base del quale sono state previste tutte le fasi attuative, compreso la tempistica per l'erogazione dell'importante contributo regionale. Questo mi fa pensare che è molto urgente avviare quanto prima le procedure per la realizzazione definitiva ed esecutiva. E aggiungo una nota: nella proposta di delibera risulta mancante, per un errore materiale, il riferimento alla delibera di Giunta Comunale numero 17 del 23 gennaio 2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova caserma. Pertanto si propone l'integrazione della stessa con la nota proposta del responsabile del settore tecnico agli atti di questo consiglio.
Grazie assessore Leone. A questo punto apro il dibattito. Consigliere Menia.
Facciamo fede ai documenti ufficiali che ci avete trasmesso. Prendiamo atto che non avete preso in considerazione la raccolta firme di oltre 900 persone e neanche della richiesta atti a cui il comitato spontaneo ha presentato gli uffici preposti con il dissenso di un assessore. Da questo si evince chiaramente qual è l'indirizzo politico di questa amministrazione sul tema trattato. È nostra profonda convinzione che quando si ricopre un ruolo istituzionale, espressione della volontà e della fiducia popolare, al di là dello schieramento politico a cui si appartiene, si è chiamati a rappresentare tutta la cittadinanza e in tal senso abbiamo sempre cercato di svolgere il nostro mandato. Stiamo attraversando un momento molto difficile, sotto tutti i punti di vista, questo è innegabile. Ma proprio perché ci troviamo ad affrontare una simile criticità, si rende necessario un reale coinvolgimento nei processi decisionali di chi è stato chiamato a sedere in questo Consiglio, ma anche una maggiore relazione della società con le istituzioni attraverso l'intervento di espressioni dirette della prima nei processi di azione delle seconde. Affinché la centralità della persona nei suoi vari momenti di vita diventi il nucleo attorno al quale costruire una proposta politica che si concretizzi in atti sostanziali per i cittadini, il confronto diventa un valore imprescindibile, perché nella pluralità e diversità del dibattito politico si possa sempre trovare una linea comune di approccio alle problematiche necessarie per la crescita di una comunità. Purtroppo però prendiamo atto che tale linea è stata per l'ennesima volta disattesa da questa amministrazione. Dall'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale appare evidente quale sia la linea attuata. Basta scorgere i primi due punti e il dubbio è fugato. Da prima ci viene chiesto di discutere e votare il cambio di destinazione d'uso dell'area e solo successivamente ci proponete di discutere la convenzione. Di questo ne prendiamo atto. Questa giunta ha evidenziato una grave mancanza, ha perso o forse mai avuto la volontà del dialogo e della condivisione dei temi con la cittadinanza e anche in questa circostanza ha dimostrato l'abnegazione contro 900 o più cittadini che attraverso l'utilizzo di uno strumento democratico, quale la petizione, non si schierano contro la realizzazione della nuova caserma. così come qualcuno in maniera mendace ha cercato di far credere al popolo, ma chiedono solamente e civilmente l'individuazione di un'area diversa da quella prevista, su cui realizzare il progetto del nuovo presidio, che anzi sostengono a gran voce, affinché venga realizzato sul territorio comunale, al fine di preservare intatto l'importante colonne verde inserito nel suo tessuto urbano. Permetteteci quindi alcuni interrogativi. Avete in quest'Aula giustificato lo spostamento dell'area slamamento cani con l'affermazione «ce lo hanno chiesto i cittadini con una raccolta firme». Area spostata come richiesto dei cittadini. Ma come mai questa volta non avete usato lo stesso metodo? Come mai non avete usato lo stesso metodo con il terreno nell'RSA? In quel caso, prima avete venduto il terreno a 50 euro al metro quadro e solo successivamente avete cambiato la destinazione d'uso, che avrebbe sicuramente aumentato le entrate per le casse oramai vuote del nostro comune. Siamo peraltro ancora in attesa di sapere che fine ha fatto o farà quell'area, ma ormai temiamo che dovremmo nuovamente aspettare informazioni dalla Guardia di Finanza, perché da voi non parla nulla. Nella convenzione in oggetto avete in maniera mendace dichiarato che il proprietario dell'immobile ne ha chiesto il rilascio, affermazione non veritiera, perché il proprietario chiede a soli 7 anni un semplice contratto di affitto che ad oggi non esiste. Il proprietario ha inoltre precisato che anche ora che la sentenza del tribunale, che ha dato ragione alla proprietà e l'ha condannato la prefettura e l'agenzia del demanio, i carabinieri dovrebbero lasciare l'immobile entro giugno, e allora la proprietà, questa invece, ha dichiarato anche a mezzo stampa che i carabinieri possono tranquillamente continuare a rimanere all'interno dello stabile. Quindi come mai tutta questa fretta? Chiediamo che venga messo agli atti che la nostra posizione è assolutamente a favore della costruzione della nuova caserma del vecchio e della stipula della convenzione con gli altri comuni, a patto che la collocazione avvenga in un'area differente e idonea e che soprattutto sia condivisa con la minoranza e il comitato, facendo sì che la scelta non sia, come sempre fatto, di parte, ma a favore della comunità. Auspichiamo che chi verrà dopo di voi abbia un pregio in più. Auspichiamo che il prossimo sindaco abbia l'umiltà di ascoltare le persone. Detto questo, visto e considerato che siete sordi alle nostre richieste, continuate ad esserlo, mentre in silenzio abbandoniamo quest'aula e vi lasciamo soli a portare avanti il vostro
consiglio. Chiedo scusa, ma ha fatto delle affermazioni al quale devo dare delle risposte. Consiglieri, avete fatto delle affermazioni al quale avete dato delle risposte. No, mi spiace, lei ha detto delle cose anche che non corrispondono a verità al quale devo dare risposte. Se lei si allontana è troppo poco. Sono contento che la maggior parte dei cittadini restino in aula a dimostrazione della sensibilità.
Di capire bene alcune cose. Innanzitutto
sabato mi è stato chiesto formalmente un incontro da parte dei referenti del cosiddetto comitato che si chiama per la salvaguardia dell'ambiente. Chiedo scusa, non voglio fare errore prima di qua. Per la salvaguardia delle pubbliche dell'ambiente. Molto tardivamente, perché ovviamente mi sarei aspettato che questo richiesta di incontro venisse prima di tutte le azioni che sono state poi intraprese, compresa la raccolta delle firme, ma comunque l'ho colto. Lunedì io e l'assessore Leoni ci siamo incontrati con i referenti del comitato. È stato un incontro anche abbastanza lungo, anche con toni accesi, ma abbiamo tutti rappresentato le motivazioni e le ragioni, in particolare del perché noi abbiamo proposto questa ubicazione, ma non solo quello, anche il resto, il tema di carattere molto più ampio e molto più generale. In quella stessa data sono state consegnate e protocollate una petizione e 89 moduli, che ho preso nota della lettera di amici, moduli firmati, che avevano come progetto solo, io l'ho letto nella mia relazione, chiedo scusa, salviamo il bosco in città di Agolazzi. La petizione poi dice tutta una serie di cose, conclude anche dicendo che l'obiettivo è quello di trovare una nuova sede, ma la petizione, le firme sono sul voto con questo titolo, poco male, massima attenzione a quelle che sono le richieste. Certo che questa petizione sarà oggetto di successivo formale esame da parte dell'organo comunale, al di là che io credo che le risposte stasera siano già chiare per tutti, qual è l'organo comunale competente, la giunta immagino, così come previsto comunque dallo statuto vigente. Se guardate lo statuto del comune c'è un articolo che regola esattamente quali sono le modalità per prendere in considerazione la petizione. Quindi prima cosa, non abbiamo preso in considerazione le firme presentate, sono state depositate nel mio. C'è stato un incontro con il comitato. Beh, quindi forse questo invece è stato un elemento di meritevole attenzione da parte di tutti. Un incontro che tra l'altro aveva avuto toni di grande convergenza sul tema dell'importanza del principio di sicurezza del vecchio, sul tema della salvaguardia più generale dell'ambiente. Io mi sono permesso di dire delle cose molto importanti che sono, magari il consigliere delegato Ucelli potrebbe dire nel dettaglio, ma l'ho detto, un'amministrazione come questa ha certamente avuto e ancora grande attenzione al patrimonio vero della città, una città che non grazie a noi ma grazie a chi ci ha preceduto ha un patrimonio urbano fantastico, tanti parchi, un rapporto di verde abitante enorme, e questa è una bella cosa, certo costosa e impegnativa per il mantenimento, ma nonostante questo in questi 5 anni vero Stefano abbiamo messo di moda più di 400 nuove piante, abbiamo ripreso il tema dei alberi per i nuovi nati e abbiamo fatto grandi iniziative su questo, quindi manifestiamo la massima attenzione, assolutamente sì. Tant'è vero che ho detto nella mia relazione, nei numeri della passata, l'assessore Leone, nei progetti parlano chiaro, la superficie interessata dall'area complessiva, non solo dall'edificio, è il 30% dell'area verde di Via Codazzi. La copertura, cioè il fabbricato, dal 10-12%. Abbiamo comunque fatto la scelta di arretrare in modo tale di lasciare ancora più presenza del patrimonio esistente. Vi do i numeri, le piante interessate dall'insediamento, escluso i coppici pressivi che come ho già detto in tutte le salse, come ha detto prima di me il consigliere delegato all'ambiente in più occasioni, sono oggetto comunque di intervento. Perché sono raggiunto l'età di maturazione, abbiamo visto quanti problemi ci sono anche di sicurezza per alcune di queste piante, che comunque saranno le piante umane. Le piante interessate sono 16, 16, non 160 o 1600, 16. Siccome è nato il tema dell'attenzione alle piante dei bambini nati, che è stato emerso in più occasioni, noi abbiamo sicuramente preso atto di questa cosa, con franchezza. Non eravamo poi neanche così al corrente
che proprio in quella zona ci fossero queste piante. Finalmente, grazie a una cittadina che in modo molto garbato ha presentato i documenti che avevo in mano risalenti al 1990 non so che cosa, ho avuto modo di vedere la cartina e ho trovato alcuni di questi alberi effettivamente potenzialmente interessati da qualche destinazione per minorenni. Non abbiamo trovato però il referente, il nome, perché i soli due indicazioni che abbiamo ricevuto, una diretta e una indiretta, di cittadini che hanno detto ma lì c'è la pianta che mi è stata dedicata, abbiamo avuto modo di appurare che non entrano da queste 16. So che sono state esposte anche manifesti volantini sul fatto che una di queste piante sarebbe stata rischiata e salvata. No, nessuno, abbiamo la numerazione con la cartina, non è interessata. L'altra poverina, invece, proprio di quella signora che gentilmente mi ha parlato, siamo andati a cercarla, non c'è più. Era già stata interessata probabilmente agli abbattimenti o dal fatto che è morta per anni non c'è stata. Come altre piante di quell'area verde sono state interessate da interventi anche di taglio e abbattimento negli anni. Prima il consigliere Merini ha richiamato l'area bianca. Io ho ricevuto subito appena insediato la segnalazione di alcuni cittadini di quel quartiere che si lamentavano da anni da questa presenza. Abbiamo immediatamente condiviso, davvero non solo chi presenti i referenti del comitato, ma chi è presente e rappresenta lui me l'ha riconosciuto, che abbiamo fatto un bel lavoro subito di prendere in considerazione questo spostamento, bravo Stefano. È stato un impegno grosso, l'abbiamo messo nel parco bambini di Slan. Ah, scusate, è a tutti noto quando parlo di cos'è il parco dei bambini di Slan, vero? Una bellissima area verde. Due peraltro sono intervenuti in modo importante anche con nuove piantumazioni, tante, attaccata all'area verde di Piano Dazzi. Si attraversa la strada e si arriva lì. Questo è quello che io credo sia la vera attenzione al patrimonio della nostra città. E quindi queste 16 piante abbiamo detto che visto che alcune di queste, non tutte, potrebbero essere interessate alle piante destinate ai nuovi nati, nel ragionamento fatto con l'assessore Leone, le trasferiremo, non le abbatteremo e le riposizioneremo, che era l'idea iniziale. Ogni pianta battuta deve essere rimessa. No, le trasferiremo, perché il quadro economico, che tra l'altro sarà sviluppato in modo dettagliato nella fase di progettazione esecutiva, lo consente. Certo, siamo ancora alla ricerca dei proprietari, di quelle persone che probabilmente l'hanno curata così amorevolmente in tutti questi anni, stiamo parlando di 20 anni. E quindi ecco, con l'occasione per dire magari a quella cittadina o quella cittadina, non mi ricordo, non quella signora che mi ha segnato la cosa, ma quella che ha manifestato la preoccupazione che la sua pianta che si è battuta, che può continuare a curarla come l'ha curata fino adesso perché non è in casa. Questa è l'attenzione che abbiamo dato e vi assicuro che lo sforzo fatto, e ringrazio i carabinieri, ringrazio in particolare la struttura logistica dei carabinieri di Milano, perché abbiamo chiesto e ottenuto di contenere al massimo l'impegno della superficie e dell'edificio, consapevoli dell'impatto che abbiamo potuto avere. E vi assicuro che i carabinieri, soprattutto, dico anche il nome, il luogo tenente Pisano, che è stato meraviglioso in tutte le occasioni, cito lui perché è stato l'interlocutore dei nostri tecnici, ha veramente accolto le richieste di contenere alcuni spazi, per cui la caserma non è un fondo, perché era primo piano, è una struttura poco impattante, comunque è il minimo nel rispetto dei requisiti. Eh sì, perché ci sono dei requisiti che vanno rispettati. Requisiti che l'attuale caserma non ha più. E questo è uno degli elementi che ha consentito di poter accedere al cofinanziamento regionale per l'attenzione delle caserme, in quanto, come dichiarato non da me, quella caserma non ha più dei requisiti né organizzativi né strutturali che invece devono avere le caserme dei carabinieri. Rammento a tutti, ma già lo sapete, che grazie ai carabinieri,
grazie ai vertici lodigiani, quindi provinciali e regionali, noi siamo stati inseriti tra gli unici 5 comuni di Regione Lombardia che otterranno questo cofinanziamento, otterranno se completiamo l'istruttoria. E i tempi sono stretti, l'ha detto la signora, l'ho detto anch'io. Stiamo parlando di tempistiche da correre. Tant'è vero che ho già parlato con i sindaci, il caro amico Giorgio Brazzina, la Caravica Settaria Marcolini, che nei prossimi giorni dovremo provarci e fare tante cose, sottoscrivere la convenzione e mandare immediatamente la delibera in regione per attivare quello che è l'accordo di programma. Altrimenti, come dice Leone,
è un termine che non mi piace perché è un termine che lo sa,
rischiamo di perdere il treno. No, non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere. Avete sentito la mia relazione? Riusciamo, grazie alla Regione Lombardia, riusciremmo ad ottenere un cofinanziamento di 1.300.000 euro su un quadro economico di 1.743.000. Ma vi rendete conto? Un importo importantissimo che ci consente agli altri comuni di poter far fronte con le proprie risorse e con l'introito del cambio di locazione che sarà stipulato in base al contratto con l'arma del Ministero in questo caso, di far fronte all'acquisizione di un mutuo per poter appunto completare il costo dell'intervento. E questa è una cosa molto importante, ma i requisiti sono cose importanti, signori. Il consigliere Benin ha citato la legge di Bidossa. È peccato che temporalmente le cose non c'entrano. Quando abbiamo deciso, vero Leone, di allenare l'area di via Guido Rossa non era ancora stato attivato il percorso che poi abbiamo portato a compimento, speriamo di portare a pieno compimento, per individuazione per la nuova caserma. Sono due tempi diversi, è iniziato dopo questo, è una cosa, cioè non si può mettere in relazione queste cose, non è così, siamo in due tempi diversi. Però al di là di questo abbiamo già precisato le motivazioni dell'individuazione di quell'area, penso non si debba tornare oltre. C'è ancora qualche altro argomento però che deve essere valutato. Quando il consigliere Menin ci dice di non aver trascurato quelle che sono le voci del comitato, non è così, altrimenti non abbiamo fatto l'incontro lunedì, ritorno su questo argomento, l'abbiamo fatto, ci siamo chiariti, ci siamo confrontati, abbiamo spiegato le reciproche ragioni e noi abbiamo motivato le nostre, ovviamente. Ora, la petizione c'è, i moduli ci sono, è vero, noi abbiamo 30 giorni per poter dare riscontro in base allo statuto e tutto il resto, ma la risposta è già stasera. Noi non ci possiamo permettere di perdere questa opportunità, ma soprattutto non possiamo permetterci di perdere la stazione di Carabinieri a Rovigo. Quando il consigliere Menina ha citato il proprietario, peccato che lui non c'era in incontro con la prefettura, io con i carabinieri e in prefettura insieme alla proprietà. Quando, prima di poter cominciare a iniziare questo percorso di realizzazione della nuova caserma, grazie all'accordo di programma che si ipotizzava a un certo momento, e non c'era questa ipotesi, ringrazio il collega Carabinieri che poi ce l'hanno proposta, avevamo anche noi sindaci, vero Giorgio e vero Stefania, ipotizzato di poter venire incontro alla differenza tra quanto era il cambio di locazione stabilito al Ministero in base a quella norma che lo riduceva rispetto a prima e quanto chiedeva il proprietario sulla base di valutazioni che aveva fatto. Abbiamo detto sì, ci mettiamo anche noi a disposizione come comuni, mettiamo una quota per gli abitanti, l'abbiamo apportato anche nei bilanci e di quando i bilanci lo vedeva, lo provava, ma la cifra non era sufficiente. Al di là delle complicazioni, al di là delle complicazioni di allineare due contratti, uno fatto dai comuni con la proprietà insieme a quello fatto dal Ministero, che aveva dei vincoli di continuità, ma i carabinieri avevano una necessità, quella di dare una soluzione a una questione che era nata negli anni, già parliamo del 2014, io ricordo che abbiamo ben insediato, dove veniva manifestata con grande forza da parte della prefettura la problematica relativa al fatto che, non potendo far fronte a un cambio di locazione diverso da quello che era stabilito dal Ministero rispetto a quello che chiedeva legittimamente la proprietà, e ci mancherebbe altro, volendo interessarsi, l'unica soluzione era, il tema è retrocedere la caserma, portare i carabinieri in un altro luogo. L'odio si parlava,
ma senza certezze che sarebbero tornati altrimenti. Ora, con questa operazione che stiamo portando a compimento, noi mettiamo una pietra ferma sul fatto che comunque la stazione, la nuova caserma, si realizzerà nel vecchio. E anche se ci fosse un contenzioso con la proprietà, ho ascoltato il consigliere Menin, che ovviamente è più informato di altri, che il proprietario non vuole mandare via l'attuale caserma, non li vuole mandare via, bene, comunque, che se vanno via torneranno, se non vanno via è meglio per tutta la comunità che continua a mantenere il presidio del territorio, ma sicuramente la caserma si farà in tempi molto rapidi, i più rapidi possibili, ed ecco perché siamo stasera qui a approvare il piano dei servizi e la convenzione. Molto importante questa cosa. In prefettura, nell'ultimo incontro, anche se alcuni argomenti ovviamente devono mantenere la riservatezza del luogo, si è parlato immediatamente con la proprietà rispetto a alcuni sviluppi, e la prefettura con la proprietà hanno già visto come contrattualizzare la situazione attuale. Il tema dove sta? Anche se il tribunale ha detto cara prefettura, ti condanno a pagare e a liberare quell'immobile, senza dire le parole che ho detto prima, così non mi preoccupare, okay. Dice, io non posso, non mi vanno pagate, mi date un canone vecchio. La prefettura dice, io non posso darti un altro, comunque parliamoci, vediamo di come contrattualizzare questa situazione, fino a quando i carabinieri si trasferiranno nella nuova stazione. Credo che la proprietà faccia anche una riflessione sul fatto di cosa succederà dopo, quando i carabinieri entreranno nella nuova caserma. Penso sia ragionevole per un privato, e penso che ci stia ragionando anche per quanto riguarda possibilità di sviluppi. Questo è quello che conta. Ma io mi ricordo, e qualcuno di voi lo sa perché ha letto, perché di questo argomento se ne parla da anni, e devo dire che la stampa è stata molto puntuale e ricorrente sulle varie passaggi. Vi ricordo un articolo del Cittadino 2014 che già metteva in evidenza con quanta energia io, il sindaco di Casaletto, il sindaco di Salerano, ci siamo messi di traverso per evitare il rischio che la caserma dei carabinieri venisse chiusa, perché al tempo, chiedo conforto agli altri sindaci, la proprietà, in contenzioso con la prefettura, c'era ancora il prefetto Corona, ricordo, aveva detto: o si mette a posto il contratto o devo andarsene via. Dico giusto? Io me ne ricordo queste cose. Ora quale cose sono cambiate? Sono andate avanti per il lungo, c'è stato una vertenza, c'è stata una sentenza, ma la cosa più importante per un sindaco, e quindi respingo mettete le accuse che state fatte, l'insensibilità e non attenzione ai temi della nostra comunità. Il compito di un sindaco è quello di garantire sul proprio territorio, io aggiungo, il compito dei tre sindaci è di garantire sui propri territori la presenza di un presidio di sicurezza così importante come quello dei carabinieri. E io ho fatto e farò di tutto perché ciò venga confermata e mantenuta, ma lo farà anche Giorgio e lo farà anche Stefania. E questo è uno degli atti fondamentali. Loro hanno già approvato le convenzioni, bravi di me. Noi lo facciamo stasera. E venerdì approviamo in giunta la delibera e manderemo subito alla Regione Lombardia perché non si perda un minuto per andare avanti. E su questo dobbiamo un punto fermo. E io sono contento di poter dire che io, il sindaco di Casaletto e il sindaco di Salerano, che colgo l'occasione per ringraziare loro, abbiamo sempre lavorato all'unisono, non abbiamo mai avuto una divergenza, abbiamo sempre avuto la massima unitarietà in ogni azione, anche in quella di più sofferenza, quando ipotizzavamo di impegnare i nostri bilanci per poter venire incontro a quel gap che c'era tra quanto dava il Ministero di Piano e quanto chiedeva la proprietà. E anche questo era prima dell'inizio della procedura dell'accordo di programma. Qui ci dimentichiamo che c'è un aspetto temporale in considerazione che qualcuno trascura. Io no, perché io faccio interesse della mia comunità, Giorgio fa interesse della sua comunità, Stefania fa interesse della sua comunità. Quindi ammettete, respingo tutte queste accuse perché sono ingenerose e non corrispondono alla verità. E infatti parlano,
Chiedo scusa.
Ho risposto, aspetta.
faccia alla Guardia di Finanza, questo lo dico, ma scusate, ci viene detto che noi non diamo informazioni sugli sviluppi della questione legata all'impresa che ha acquisito l'area di Veloce.
Noi,
cioè, vuol dire, se hanno qualcosa da chiedere, vadano alla Guardia di Finanza, vadano dal giudice e lo chiedono a loro, o vengono a chiedere come se noi nascondessimo qualcosa. Ma stiamo scherzando! Respingo al mittente anche questa ipotetica valutazione. Ma stiamo scherzando! Anche noi abbiamo grosse preoccupazioni, vero o no? Che vadano nel giudice, vadano nei carabinieri, vadano in tribunale, vadano alla Guardia di Finanza e chiedono loro se c'è qualche sviluppo. Ma stiamo scherzando? Scusate, purtroppo la parola all'assessore Rosi.
Sì, sarò brevissima, ma ritengo importante stigmatizzare il comportamento dei consiglieri di opposizione questa sera. Dico di opposizione perché ci sono i consiglieri di minoranza e c'è il consigliere Sessi che è unito a loro ormai da anni. Allora, non mi stupisce il loro comportamento, non mi stupisce perché fanno parte di una componente politica in cui il leader, il nostro attuale ministro degli interni, tuona in ogni occasione che ogni comune deve avere la propria caserma dei carabinieri, che la sicurezza è la cosa fondamentale per tutti i cittadini. E poi loro avrebbero dovuto votare contro. Come avrebbero risposto poi al loro ipotetico elettorato? Quindi l'escamotage più logica è stata quella di buttare un sasso, ritirare la mano e andarsene. E questo va detto e va anche registrato perché deve rimanere agli atti. Poi ho parlato delle firme raccolte. Oltre 900, che sono tante, sono importantissime, e io sono contenta che tante persone di Lodivecchio abbiano riscoperto questa anima ambientale, perché ce n'è davvero bisogno, quando si fa puliamo Lodivecchio sono sempre quattro gatti che vanno, questa anima ambientalista è necessario che risorga. È necessario veramente che risorga. Io sono contenta che 900 e rotte persone l'abbiano riscoperta, ma noi, quando avremo a disposizione i nomi, li contatteremo ad uno, e questo ve lo garantisco, per capire se quello che hanno sottoscritto è stato chiaramente spiegato, perché un conto è sottoscrivere, l'avrei fatto anch'io se non fossi stata al corrente, mi vengono a dire firmate per salvare un bosco in città, cavolo, avrei firmato anch'io, Allora io sono convinta che una volta informati correttamente tutti questi cittadini avranno finalmente l'opportunità di decidere se quella firma è stata data con consapevolezza oppure no. E questo è importante. Poi voglio dire un grazie a questi sindaci, al nostro sindaco e agli altri sindaci presenti quest'oggi, perché so che non è stato facile il loro percorso, perché hanno dovuto fare in fretta e bene, e voglio dire, hanno trovato la strada giusta per poter avere un finanziamento enorme e quindi garantire al nostro territorio, a Lodivecchio, la nuova caserma dei carabinieri. Quindi un grazie a questi nostri sindaci, perché il loro percorso non è stato facile. E la minoranza, anzi l'opposizione, avrebbe dovuto dire grazie, e invece si è spesa con disinformazione, semplicemente perché è vicino alla campagna elettorale e quindi tutto fa brodo secondo il loro parere. Ma io sono sicura che i cittadini di Lodivecchio sono abbastanza intelligenti per capire dove sta la ragione e dove no. Quindi grazie davvero ai nostri sindaci. questa amministrazione, giusto quanto ha detto il sindaco, è per l'ambiente e in tutti questi anni lo ha dimostrato, perché lo Divecchio ha il rapporto verde pubblico cittadini più alto dell'Odigiano, e questo non è contestabile, ha il rapporto più alto dell'Odigiano. Ma oltre all'ambiente, quello che sta a cuore a questa amministrazione è veramente la sicurezza dei cittadini, e solo con la presenza in città della caserma dei carabinieri questa sicurezza potrà essere mantenuta. Quindi grazie ai sindaci per il loro lavoro, e io mi sprono ad andare avanti, perché non è con le bugie, con le falsificazioni che si amministra una città. Grazie.
Grazie assessore Lori. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliere Ruggeri.
Anch'io mi permetto di riprendere quello che ha detto l'assessore Lori, perché è giusto che certe cose di certe cose rimanga a traccia. Io aggiungo che è troppo comodo fare quello che ha fatto la minoranza questa sera, perché poi, anzi, diciamo l'opposizione, perché poi invece sono persone di minoranza come la consigliera Cesare che invece mostra un atteggiamento responsabile che va sicuramente riconosciuto, stando quantomeno nell'ambito della discussione e confermando con la presenza quantomeno l'interesse istituzionale a un tema così importante. Io dico è troppo comodo alzarsi e andarsene, dopo che, parto dall'ultima cosa che ha detto l'assessore Alosi, si sono raccolte una valanga di firme che poi da domani bisognerà andare a ricontattare per capire se l'informazione che è stata fatta è veramente corretta, corretta fino in fondo. Quindi, come giustificare al cittadino domani da parte dei consiglieri di minoranza che hanno cavalcato magari una mancanza di informazioni su cui si poteva intervenire prima, ma anche cedere degli atti amministrativi è stato in questi mesi, come avete ricordato prima, è stato molto, molto scorrevole, molto veloce. Quindi come andare a giustificare un'informazione, diciamo quantomeno parziale, perché abbiamo ricevuto tutti i volantini e diciamo quanto diffuso dal comitato, e le informazioni riportate quantomeno non corrispondevano al 100% della storia raccontata nella sua interezza dal sindaco questa sera, ma passa peraltro numerose volte sui quotidiani e sugli altri periodici di informazione locale. Quindi un forte imbarazzo che giustifica questo atteggiamento di comodo, di fuggire di fronte alle responsabilità. E poi un'altra cosa è troppo comodo dire troviamo un'area alternativa. E allora dove sono queste proposte della minoranza che richiede coinvolgimento nelle scelte decisionali e continuano da mesi a dire che esistono aree alternative e non è mai stato fatto uno straccio di proposta di area alternativa, di petali della rosa da sfogliare per dire bene, non fate gli ecodazzi ma fatela qui, lì, là. Forse perché non sanno che esistono una serie di requisiti fondamentali che prima sindaco ha solamente accennato da due pennellate, però esistono dei requisiti che evidentemente hanno escluso alcune aree e hanno reso inidonee altre aree. Dove sono tutte queste aree alternative? Troppo comodo andare in giro a dire noi vogliamo la caserma ma non la vogliamo in via Codazzi. Si trova un'area alternativa, e dov'è questa area alternativa? O queste aree alternative magari 3, 4, 5, quindi anche qui dietro non c'è stata improvvisazione, c'è stato uno studio, c'è stato un approfondimento da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista della collegatività per strade provinciali, una serie di requisiti che i carabinieri per primi hanno chiesto. Pertanto troppo comodo fare come fa la minoranza, cavalcare questa cosa e poi davanti alla responsabilità fuggire. E in ultimo un accenno sul verde: tutto si può dire di questa amministrazione, ma non che l'attenzione in crisi del sindaco sul verde non sia stata al massimo, perché guardate, abbiamo ripreso l'iniziativa Un albero per ogni nato, che era stata lasciata da parte per 10 anni, e solo con quella abbiamo ripiantumato 496 nuove essenze che godono tutte di discreta o ottima salute, che hanno rappresentato nuovi, che hanno costituito nuovi polmoni verdi che non esistevano, che hanno contribuito a realizzare quelle fasce di boscate urbane, periurbane che il vecchio non aveva, e quindi l'attenzione oltre a quel fronte anche sul fronte della messa in sicurezza del patrimonio del Repubblico da parte di questa amministrazione è sempre stata al massimo. Pertanto se si mette sul peso sulla bilancia, sui due bracci della bilancia, una valutazione di peso delle due cose, io dico che le piante che verranno non sacrificate ma messe in discussione e recuperate per la realizzazione della caserma, che sono 16, a fronte di quello che ha fatto questa amministrazione, beh, anche qui c'è un leggero, anche a fronte di quello che è stato divulgato tramite informazioni sui volantini da parte del comitato, c'è un'informazione diciamo non troppo imparziale e quindi manchevole sicuramente di completezza. E pertanto sono contento che si sia arrivato al momento del voto e andiamo avanti con la caserma.
Grazie consigliere Ruggeri. Io vorrei fare una precisazione, però mi permetto di fare una piccola correzione di quello che detto. La consigliera Angela Cesare, che ringrazio di più che sono rimasta in aula, io non mi sento di dichiararla di minoranza, è indipendente, si è dialogato e quindi autonomamente ha preso le sue decisioni e come tale, solo per il fatto che stasera io credo che faccia onore ovviamente, e questo la ringrazio, sono precisato. Due cose devo dire a Stefano, ha ripreso il discorso delle motivazioni per le quali è stata richiesta la realizzazione di una nuova caserma. Ricordo che ho ribadito, è scritto nero su bianco, tale votazione rappresentata alla Regione Lombardia, non da noi, cioè proprio quello che le attuali caserme, parla di 5 soli comuni interessati, 5 comuni a livello regionale e tra questi non di vecchio, sono gravate da criticità infrastrutturali e delle potenze funzionali. Non è da poco questo. Utilissima cosa, questa correttezza, ovviamente, sembra che ci si dimentichi di alcune corrispondenze che sono avvenute. I quattro consiglieri di minoranza avevano formulato un'interrogazione nel dicembre del 2018, avendo per oggetto nuova caserma dei carabinieri con richiesta di risposta scritta, cosa che abbiamo fatto esattamente il 15 di gennaio. All'interno di questa risposta c'erano già molti degli argomenti che sono stati oggetto oggi anche di approfondimento. Quindi era già in possesso il consigliere di minoranza. Ma questo probabilmente non tutti lo sanno. Consigliere Poliani, prego.
Sì, sarò brevissimo per non rischiare di far scappare il pubblico rimasto. All'interno dell'interrogazione da lei citata, la proposizione che faceva anche riferimento ai sondaggi archeologici che sono stati compiuti nell'area degli anni insomma, dal 2005 al 2009. Allora, si sente spesso dire che al diretto di questi scavi salta fuori qualcosa, salta fuori un reperto archeologico. Questo sicuramente è un'esagerazione, però è giustificata dall'enorme quantità di reperti archeologici che sono conservati nei depositi, che sono sempre stati conservati nei depositi chiusi del Museo Civico di Lodi e della Sovrintendenza di Milano. Altra giustificazione è data dal reperti che comunque adesso sono visibili dal 2014 nel Museo di Orietto e che diverse persone che ho visto qua praticamente stasera alzarsi e andarsene hanno spesso definito sassi marci e soldi del comune sprecati per mantenere aperto il punto del museo. All'interno del museo, proprio davanti all'ingresso, c'è una grande carta archeologica che permette al pubblico di vedere dove si trovano, dove sono stati trovati i reperti nel corso degli anni, nel corso degli scavi, e questo diverte molto soprattutto i bambini che cercano, sperano di trovare qualcosa sotto la loro casa, perché mette in corrispondenza l'abitato di Orivecchio con i ritrovamenti. A Orivecchio esistono delle aree archeologiche tutelate e vincolate, alcune sono disponibili come l'area archeologica di Santa Maria, altre sono purtroppo per varie ragioni, che siano economiche, che siano varie regioni sono ancora coperte, ma sono tutelate dalla soprintendenza. Una di queste è la di San Zanno, che è stato oggetto di dibattito in via Scarocco, definita di San Zanno, è stato oggetto di dibattito dei nostri consigli comunali in passato, che la minoranza ha, anche lì ha messo in dubbio il fatto che fosse importante recuperare quest'area. Mi fa piacere che adesso, come è stato fuori il pollice verde di Rivecchio, sta saltando fuori anche l'interesse di Novelli e Indiana Jones, che ci tengono appunto i nostri reperti. Però c'è una prassi a Rivecchio, che forse più che una prassi, che ogni qualvolta ci siano degli interventi che prevedono movimenti di terra, sia pubblici che privati, prevedono l'avviso alla soprintendenza e la presenza di un archeologo. Se poi l'assessore Leone vuole correggere, mi faccio pure. Succederà anche in questo caso. I sondaggi che ho citato prima, che cita anche la minoranza, l'opposizione nell'interrogazione, sono stati effettuati proprio perché nel 2005 è stato scavato per realizzare un palazzo in via Dominale numero 5, scusate, e l'adiacente parcheggio. Sono stati effettuati degli scavi, sono state trovate delle aree interessanti dal punto di vista archeologico per quanto riguarda la parte puramente di studio, perché erano delle aree di zone di bonifica. Le anfore sono tra l'altro esposte al museo di Rivecchio, e dei sondaggi successivi che entrano nell'area che verrà interessata dalla caserma dei Palazzi hanno anche rintracciato delle sepolture non di grande pregio, comunque sono state studiate, sono state coperte e non sono state reali, non sono state rinviate. Questo perché la soprintendenza, non è come la soprintendenza, ha ritenuto l'area non essere di grande importanza a livello archeologico. Poi penso, immagino, mi prendo la responsabilità di dire che se dovesse essere scavata rimossa della terra per realizzare la caserma dei carabinieri e la di Codazzi, dovesse saltare fuori una necropoli tipo quella di Tarquinia, immagino che la voce si fermi. Spero, saremmo noi qui a andare a infilarci alle macchine per non fare
una caserma dopo.
Quindi, appunto, non esiste il vincolo. Visto che anche questa notizia è stata.
Grazie consigliere Torniani per queste precisazioni, perché ero appunto anche ricordare che a Rivecchio ci sono delle aree sottoposte a vincolo ministeriale, e su questo non si discute, quindi non si può fare nulla, e altre invece sono soprattutto quelle che sono sottoposte, come diceva il consigliere Torniani, così di quella attenzione che abbiamo sempre condiviso. Io ho sempre ricordato a tutti anche la cosa più banale, è stata quella di installare un pannello informativo dei lavori fatti di invio sorveglianza all'area industriale, che prevedeva la realizzazione di due basamenti molto modesti, erano Leone, uno un metro cubo di scavo, e anche in quell'occasione ci sono le foto, perché così deve essere. Ecco perché nel quadro economico sarà prevista anche una voce specifica per questo tipo di attenzione. Ci sono altri consiglieri? Non ci sono altri consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto, posso procedere? Ok, se lo sarò un po' lungo, ma mi dico sempre.
No, ma lì più solo.
Sì. Vorrei fare il presidente. Consigliere Ruggeri.
No, dichiarazione di voto, ci tenevo a dire che il voto non può che essere favorevole, perché facciamo un'operazione di sicurezza vera per i cittadini di Rivecchio e non solo, anche degli altri comuni. Per i cittadini del territorio, un'operazione di sicurezza vera, non come tante che se ne sentono propagandate sui giornali, la TV, una verrà trattata in un successivo ordine del giorno che è il decreto sicurezza. Quella è un'operazione di sicurezza propagandata che nei fatti crea maggiore insicurezza, perché alimenta un clima politico. Stasera noi invece votiamo per un'operazione di sicurezza vera e concreta per i cittadini di Rivecchio e del territorio.
Grazie consigliere Ruggeri, quindi è tutto, perché sono dichiarazioni di voto, è stata accettata. Passo ora alla lettura della proposta di delibera il numero 1,
all'ordine del giorno, autorizzazione per la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse generale diverse da quelle previste nel piano dei servizi del PCD, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, legge regionale 12 del 2005, sì. Do per letta e conosciuta la premessa e passo alla lettura del deliberato. 1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la possibilità di realizzare in parte dell'area individuata catastalmente al foglio 10, mappa numero 6, evidenziata nella legata parametria, una nuova caserma per l'arma dei carabinieri. 2. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge regionale 12 del 2005, successive modifiche intervenute, il presente provvedimento non costituisce variante al piano di governo del territorio vigente. Aggiungo che dobbiamo approvare l'integrazione che ha letto l'assessore Leone nella premessa, quando si deve richiamare si va di essere aggiunta richiamata la deliberazione di giunta comunale numero 17 del 23 gennaio 2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova caserma dei carabinieri. Quindi io chiederò la votazione prima dell'approvazione oppure la votazione unica, se il segretario mi consente. Allora, votazione unica, l'approvazione dell'emendamento dalla premessa della delibera e di quanto ho letto del deliberato. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera approvata ed immediatamente esecutiva. Passo ora alla trattazione del punto numero 2 all'ordine del giorno. Approvazione e convenzione tra i comuni di Rovigo, Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Rovigo. Credo che la presentazione di questo argomento sia già stata fatta con la presentazione della precedente punto, per cui se i consiglieri sono d'accordo io passerei direttamente alla richiesta di dichiarazioni di voto, se ci sono, e in assenza di dichiarazioni di voto direttamente alla votazione. I consiglieri sono d'accordo, passo quindi alla approvazione della convenzione per comuni di Rovigo, Casaletto Lodigiano e Salerno sul Lambro per la realizzazione della nuova caserma di Carabinieri di Rovigo. Anche in questo caso do per letta e conosciute le premesse e passo a leggere il deliberato. 1. Di approvare la legata bozza di bozza convenzionale per la realizzazione di una nuova caserma di Carabinieri di Rovigo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Di autorizzare la giunta comunale all'approvazione, ai sensi dell'articolo 6,8 della legge regionale 14 marzo 2003, numero 2, dell'ipotesi di accordo di programma finalizzato alla realizzazione della nuova caserma, che verrà definito con il competente ufficio regionale di cui assunti principali sono stati definiti in premessa alla presente. 3. Di dare atto che l'accordo di programma con relativi allegati verrà sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti interessati all'accordo, ai sensi del citato articolo 6,8 della legge regionale numero 2 del 2003, di Gioacchini, Regione Lombardia, Comune di Rovigo, Comune di Scarpetto Lodigiano, Comune di Salerano sul Lambro. Faccio aggiungere anche i carabinieri, guarda i sindaci che immagino, quindi va aggiunto anche i carabinieri. Qua, quindi, chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Come Presidente del Consiglio mi potete fermarvi perché non siamo allo stadio, ma colgo l'occasione invece di ringraziarvi per la vostra presenza, perché sicuramente ha dato un grande sostegno alle decisioni importanti che abbiamo assunto.
Passo ora alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno. Approvazione convenzione per la gestione del piste Sinai. Scusate, fermo un attimo il consiglio, chiedo una sospensione per salutare e ringraziare il sindaco di Casaletto, grazie, il vice sindaco di Salerano sull'Ambro. Grazie, scusami, io ringrazio, siamo in sospensione del consiglio, ringrazio il consiglio. Grazie Giorgio, grazie a tutti i sindaci della presenza e del fatto che continueremo insieme ad andare avanti rapidamente su questo progetto. Firma convenzione, delibera di giunta, grazie. Riprendiamo i lavori del consiglio, scusate per la sospensione doverosa. Argomento numero 3, come accennato, approvazione e convenzione per la gestione del business illa, rilascio la parola al consigliere delegato Stefano Ruggeri per presentare la proposta di delibera.
Grazie, una delibera semplice perché vede quello che è stato fatto nel passato, cioè è una nuova convenzione che va a sostituire la precedente che è scaduta per il parco di Sinai a cui aderisce il comune di Vecchi insieme ad altri comuni, quindi un parco locale di interesse sovracomunale, in particolare insieme ai comuni di Borgetto di Giano, Borgo San Giovanni, Casagnocco, Calzano, di Vecchissilate, Cavazzano e Villanova del Sindaro, con il, diciamo, il coordinamento tecnico del consorzio Comunità Passaro di Giano. Quindi nulla di nuovo, si conferma l'impegno strategico da parte di questo PIS che negli anni ha consentito di mettere in pratica alcune azioni positive in generale per l'ambiente, per la formazione e l'informazione sul tema ambientale, nello specifico anche di realizzare alcune piccole opere sull'asta del Sidaro, che ricordo che è un canale in partenza secoli fa naturale, poi via via antropizzato e diventato uno scolatore delle acque in eccesso durante gli eventi di piena, insomma ha una sua valenza in questo caso non irrigua. L'obiettivo di questo FLIS è di valorizzarne l'asta, di valorizzarne un percorso, quindi sono stati posati dei cartelli, sono stati valorizzati dei tratti di stazionato, di percorso ciclopedonale, sono state fatte tante iniziative nelle scuole dei vari comuni per pubblicizzare questo piccolo scorcio lodigiano che può essere frequentato e fruito da tutti i grandi e piccini, quindi si continua in questa operazione. Confermando la condizione, si continueranno a fare iniziative nelle scuole e verranno sviluppati ancora progetti a carattere ambientale nell'ambito del Sindaro, che peraltro lo Diletto vede interessare per una superficie pari a, pur essendo il primo comune per popolazione dei comuni del PIS, con 7.400 abitanti diciamo alla data della stipula della convenzione, ha una superficie che ricade dentro il PIS tra le più piccole, in particolare la penultima, quindi il contributo che il comune di Lodivecchio eroga alla convenzione è una media ponderata tra la popolazione e la superficie del parco, quindi Lodivecchio alla fine è il penultimo per contributo economico. Io ritengo che in particolare si conferma 923,35 euro all'anno per i 5 anni. Io ritengo che abbiamo avuto benefici più cospicui perché le iniziative delle scuole sono state numerose, con centinaia di studenti venuti in contatto e informati con brochure, con iniziative a carattere ambientale, e anche solo le opere piccole che sono state fatte, come la posa di alcuni pianti, di alcuni tratti di stagionata, eccetera, siano significativamente superiori rispetto al contributo erogato. Quindi, pertanto, la convenzione si chiede di rinnovarla per altri 5 anni alle medesime condizioni e importi. Comune capofila è Villanova del Sindaro. e il coordinamento tecnico è sempre stato il consorzio Muzza.
Grazie consigliere Ruggeri, lascio la parola ai consiglieri se ci sono domande. Non essendoci richieste di intervento, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, ma penso che il consigliere Giuliano abbia fatto già fatta la presentazione. Passerei quindi alla presentazione della proposta di delibera. Argomento numero 3, approvazione convenzione per la gestione del PIS dei sindaci. Dopo aver conosciuta la premessa, passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del fisco dei sindaci tra i comuni di Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casal Maiocco, Orvieto, Murazzano, Pieve Fissilaia, Tarazzano, Comitalesco, Villanova del Silo e Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, che è avvenuto dall'ufficio di direzione fisica dei sindaci, in data 14 febbraio 2019, protocollo 2327. 2. Di dare atto che il comune capofila del comune di Casal Maiocco, non la nota del sindaco, è Casalmaiocco, quindi ok. La gestione operativa affidata al consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana, la durata della convenzione è fissata in anni 5 e più precisamente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Non sono troppo, quasi di dicembre. 3. Di dare altresì atto che la spesa annua a carico del comune di Vecchio è di €923,35. Determinata secondo i criteri di quell'articolo 7 dell'allegato scritto della convenzione. 4. Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione. 5. Di demandare al responsabile del settore tecnico gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto, compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva. Passo ora alla trattazione del punto numero 4 all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019-2021, articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000, provvedimenti. Presento io questa proposta di delibera. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, avvenuta con deliberazione numero 6 del 13 febbraio 2019, la Giunta Comunale, con deliberazione numero 51 del 13 marzo 2019, ha approvato il piano esecutivo di gestione per esercizi 2019-2021, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel piano. L'articolo 175 del decreto legislativo 27 del 2000 disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione. Viste le richieste pervenute dai settori in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti, sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, si propone di procedere all'approvazione delle variazioni di cui agli allegati prospetti, parte integrante sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, che disciplina appunto la variazione del bilancio di previsione del piano esecutivo di gestione. Chiedo se ci sono degli interventi. In assenza di interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. In assenza di dichiarazioni di voto, non ci sono richieste di interventi, dichiarazioni di voto. Allora, a questo punto passo alla votazione dell'approvazione dell'argomento numero 4, variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021, articolo 175,2, decreto legislativo 267 del 2000, provvedimenti. Anche in questo caso, dopo aver conosciute le lettere e le premesse, e passo alla lettura del deliberato. Di approvare, se uno, di approvare, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 60 2000,
una relazione delle operazioni di bilancio e di previsione finanziaria del 19-21, così come riportato nei seguenti allegati. Allegato A, variazione del bilancio di previsione esercizio 2019 entrata. Allegato B, variazione del bilancio di previsione esercizio 2019 spesa. 2. Dare atto che la variazione di cui la precedente dichiarazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato allegato C, quadro di controllo degli equilibri e rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, commi da 819 a 826 della legge 145 del 2018. 3. Di dare atto che il bilancio di previsione per effetto della presente variazione pareggia i seguenti importi: esercizio 19, €11.900.915,98, esercizio 2020, €10.411.441,35, esercizio 2021, €10.353.809,35. 4. Di dare atto che l'ordine di previsione si è favorevolmente espresso in ordine alla presente variazione. 5. Del reato che presente il provvedimento sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'articolo 216, primo comma, del decreto legislativo 267 del 2000 per le modifiche di quelle legate D e D1. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Consigliere Cesari. Chi è contrario? Nessuno. Chiedo ora la votazione per immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Consigliere Cesare. Contrario? Nessuno. La delibera è approvata ed immediatamente esecutiva. Passiamo ora alla trattazione, grazie dottoressa, dell'argomento numero 5 dell'ordine del giorno, esame e approvazione del regolamento comunale per l'attuazione del regolamento UE 2016-679 relativo alla protezione delle risorse delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Lascio la parola all'assessore Losi per la presentazione della proposta di delibera.
Questo regolamento, che è un regolamento prettamente tecnico, è passato in commissione e presente alla commissione c'era il consigliere Sergio Menin, che aveva puntualizzato una richiesta relativa all'opportunità che venisse meglio determinata la tempistica per il ripristino dei dati in caso di eventuale danno. Gli uffici hanno fatto un'istruttoria in questo senso e hanno risposto con una lettera protocollata al consigliere Sergio Menin, tranquillizzandolo sul fatto che questi dati sono sufficientemente tutelati. Fatta questa puntualizzazione, comunque il regolamento è stato approvato all'unanimità in commissione.
Grazie assessore Rossi. Chiedo se ci sono interventi. In assenza di interventi chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla lettura della proposta di delibera, approvazione del regolamento comunale, attuazione del regolamento UE 2016-679 relativo alla protezione delle persone fisiche che riguardano direttamente dei dati personali. Anche per questa delibera, dopo aver conosciute le lettere premesse, passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare il regolamento attuativo del regolamento UE 2016-679 in materia di protezione dati personali, che consta di 11 articoli e 1 altra scheda che viene legato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che con successivi provvedimenti adottati dai soggetti competenti di questa amministrazione si procederà secondo la disciplina contenuta nel presente atto, in conformità a quanto stabilito nel regolamento UE 2016-69, in particolare alla nomina del responsabile del trattamento, alla designazione del responsabile della protezione dei dati, all'istituzione dei registri delle attività di trattamento, a mettere in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di mostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in conformità alla disciplina europea, all'aggiornamento della documentazione in essere nelle enti e all'attuazione dei trattamenti dei dati personali. 3. Dare atto che il testo approvato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La delibera approvata è immediatamente esecutiva. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 6 del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo Lega dello Spiletto riguardante l'impatto sulle comunità locali nel decreto legge 4 ottobre 2018 numero 113 in materia di immigrazione e sicurezza, il cosiddetto decreto sicurezza. Lascio la parola al consigliere Ugetti per la presentazione dell'ordine del giorno.
Grazie. Mi riallaccio a quanto detto prima. Questo ordine del giorno vuole proprio discutere il problema che si sta manifestando in diverse comunità d'Italia da quando è stato approvato il cosiddetto decreto sicurezza, che a nostro avviso parla di una sicurezza presunta, non di quella vera di cui abbiamo discusso prima in merito alla realizzazione della caserma di Carabinieri, ma di una sicurezza squadernata sui giornali che in realtà genera insicurezza che a sua volta porta consenso politico. Quindi è un decreto molto politico quello approvato da questo governo, che però mette in serie difficoltà i comuni, perché in sostanza si rivedono tutte le norme relative all'accoglienza. E tra le varie considerazioni c'è sicuramente quella che contiene il decreto di sicurezza, contiene norme addirittura di dubbia legittimità costituzionale sotto vari profili, in contrasto con la legislazione europea, con le norme di diritto internazionale, discrimina le persone, non riconosce i diritti universali delle persone, l'universalità e l'accesso ai servizi indispensabili, sociali e sanitari. Quindi facciamo riferimento a quei diritti che ciascun cittadino del mondo deve avere. Invece questo decreto di sicurezza si accanisce contro le persone più deboli che arrivano da posti lontani, diciamo, che approdano in Italia attraverso un percorso spesso tortuoso, accidentato, pericoloso, e ora vengono anche messe al di fuori di tutto il circuito dell'accoglienza, che in questi anni è stato come la difficoltà di un cambiamento epocale che è comunque inarrestabile. Non sarà certo il decreto di sicurezza di Salvini che riuscirà a cambiare le cose. Se non è un cambiamento epocale, il sistema di accoglienza italiano ha comunque mostrato alcuni limiti, ma anche alcuni pregi. Ecco. E quindi con questo decreto di sicurezza, si chiama sicurezza, in realtà si vuole mettere in difficoltà i comuni, aumentare la difficoltà nel tenere sotto controllo queste persone, nell'aiutarle ad avere una prospettiva, non tanto in Italia ma comunque in Europa, una prospettiva che sia accettabile, e questo ovviamente spingerà ancora più persone a uscire dai canali ufficiali di accoglienza, si troveranno in mezzo a una strada e quindi prenderanno altre strade che a loro volta alimenteranno questo flusso di consenso verso chi ha trovato questo decreto. Quindi ci sarà un incremento di persone ridotte allo spazio di clandestinità coattamente, che non avranno possibilità di accesso ai servizi sanitari, violando un principio di universalità che è già stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale. Quindi invitiamo il sindaco con questo ordine del giorno ad aderire e sostenere le iniziative intraprese da molti sindaci italiani volte a risolvere i conflitti normativi in contrasto con i principi costituzionali, a promuovere ogni iniziativa volta a interpellare la Corte Costituzionale o altro organismo competente in materia di diritti umani, a promuovere e aderire ad ogni iniziativa che il Consiglio delle Autonomie Locali potrà intraprendere per portare la questione al Presidente della Giunta regionale, e chiedere e aderire e sostenere per motivi sopra evidenziati l'azione di ricorso alla Corte Costituzionale su iniziativa della Regione Lombardia. Molti comuni hanno sottoscritto e approvato ordini del giorno simili di forte condanna, perché queste persone che sono gli ultimi della terra, con l'approvazione di questo decreto, si vedranno espulse da ogni rete di assistenza e da ogni rete di protezione, aumentando il senso di insicurezza
innanzitutto per se stessi, ma anche il senso di sicurezza percepita da parte dei cittadini, e questo si configura veramente come una partita di scambio tra i due partiti che governano oggi, perché è veramente molto difficile pensare che possano aver trovato la quadra della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle su un tema così sensibile. La Corte Costituzionale in Cassazione anche hanno già contestato con alcune sentenze parti importanti del decreto, quindi il decreto superato risulta difficilmente applicabile. Avrete letto che sui giornali c'è una riduzione del contributo che viene erogato ai gestori del sistema di accoglienza, che pertanto porterà questi stessi gestori a tagliare tutte le attività che sarebbero previste obbligatoriamente, che favoriscono l'integrazione e che sono l'unica risposta che si può dare a un processo in atto, che si può solo accompagnare e che si può reinventare, non si può certamente bloccare. Vengono cancellati i permessi di soggiorno per motivi umanitari, vengono istituiti i permessi di protezione speciale che però sono in numero decisamente minore, vengono smantellati di fatto i sistemi di protezione per i residenti asilo e rifugiati, come si tratta, che costituiscono l'ossatura del sistema di accoglienza, e poi vengono anche ristrette le possibilità di ottenimento della protezione internazionale. Insomma, mette in difficoltà prima di tutto le persone e poi gli enti locali a gestire un fenomeno sicuramente complesso, e per questo sembra giusto che arrivi la censura da parte del Consiglio Comunale di Viterbo, unitamente a decine e decine di comuni in tutta Italia, e pertanto chiediamo poi al sindaco di seguire la strada di una sollecitazione come previsto del Consiglio delle Autonomie Locali per agire presso il Ministero dell'Interno e il Governo per cambiare questa legge.
Grazie consigliere Ruggeri, chiedo se ci sono degli interventi. Senza interventi mi permetto di dire una cosa, di chiamare un passaggio che ha fatto il consigliere molto importante, il fatto che con questo decreto è previsto che nel sistema dell'accoglienza non sia più compensata economicamente tutta l'attività di integrazione, ma anche quella di mediazione interculturale. No? E questa è veramente una cosa di una gravità assoluta. E sappiamo proprio noi, chiaro che è una presenza importante di queste persone, quanto invece conti. L'altro argomento è un esempio importante, recente, con discutere senatori sindaci convocati, perché invece esce dal sistema della provenienza pur aver ottenuto il riconoscimento di protezione umanitaria. Ci sono delle situazioni di fragilità che vengono comunicate e di vulnerabilità che interessano contro le donne e i minori, quelle persone che hanno problemi di salute, ai quali non ci si vuole come si può far fronte, ma più o meno ci si rivolge a sindaci, perché se sono insediati nelle comunità, nelle loro comunità, noi sappiamo anche le difficoltà che ci sono a gestire queste cose, per fortuna si chiama interverrà su questi argomenti, però questi sono un antipasto, cioè queste situazioni, un numero abbastanza modesto, lo state rappresentando, sono esattamente quello che è l'inizio di una problematica che probabilmente esploderà a breve. Di coloro che otterranno, perché lo otterranno, stiamo parlando di numeri di decine di persone in 12 anni, questo riconoscimento, cioè di protezione umanitaria, ma sono fuori dal sistema dell'accoglienza e manifestano problemi di fragilità e vulnerabilità, ribadisco, sanitario e sociale. Come si può far fronte? E questo è il primo poco. E i comuni su queste cose dovranno tener conto anche di come intervenire. Naturalmente in questa prefettura ho precisato che è un sistema che deve operare e non rivolge sempre gli stessi comuni, che sono quelli che sono sempre fatti carico di tener conto delle esigenze del sistema dell'accoglienza. Lo sapete, da Lodigiano molti comuni sono defilati da questa cosa, però lo risultiamo che la presenza di tutti i comuni ha manifestato proprio la sua attenzione per rappresentare tutto l'insieme dei comuni, per capire con quale modalità fa fronte a queste vulnerabilità che sono assolutamente in crescita nel tempo. Ti avremo dei nostri problemi. Chiedo scusa se volete integrare questo. Se prego, consigliere.
Mi cade proprio l'occhio sul canale
di ANCI e ANCI, quindi l'associazione dei comuni, che manifesta forte perplessità rispetto al decreto sicurezza, dichiarando i comuni rischiano di trovarsi crescente di problemi. C'è un problema serio che viene generato da questa iniziativa che riteniamo essere appunto il frutto di una scelta politica di decidere che la volta per un conto elettorale non per migliorare veramente la questione della sicurezza dei cittadini, né tantomeno per cercare di seguire e regimentare il fenomeno dell'immigrazione.
Grazie consigliere Ruggeri. L'ordine del giorno prevede che ci siano gli interventi dei consiglieri, per cui chiedo se qualcuno vuole intervenire.
Prego, assessore Alogi.
Sì, io definirei più che decreto sicurezza, decreto insicurezza, perché come diceva giustamente il consigliere Ruggeri, si sta creando in tutta Italia una situazione di incertezza, di difficoltà e anche di allarme sociale, perché tutte queste persone che usciranno dal sistema di protezione e anche quelle persone che rimarranno comunque nei centri di accoglienza, ma a cui viene tolto qualsiasi possibilità, qualsiasi supporto all'integrazione, ma persino alla conoscenza della lingua italiana, noi ce le ritroveremo in spazi del territorio e finiranno, io mi auguro di no, quelli che finiscono nelle mani della malavita organizzata. Una buona notizia ci è giunta però in questi giorni: il sindaco che era stato allontanato dalla propria città perché accusato di aver favorito l'immigrazione clandestina, per aver insomma operato contro le leggi, è stato dichiarato assolutamente innocente da tutte le bugie e infamanti dichiarazioni di tanti nostri politici e anche ministri, e può finalmente tornare a casa. È una buona notizia e mi auguro che sia il primo passo perché anche l'apparato legislativo possa mettere mano a una situazione veramente difficile. Insicurezza è quella che ci garantisce questo decreto, e quando i cittadini e anche i collaboratori politici all'interno del governo, mi riferisco ai 5 Stelle, se ne renderanno conto, forse riusciremo ad avere dei provvedimenti migliorativi.
Grazie assessora Rosi. Se ci sono altri interventi, se non ci sono interventi, qui c'è la votazione, non c'è, chiedo anche se c'è la votazione di voto, ma mi sembra che non ce ne siano. Io do per conosciuta tutta l'ordine del giorno che ha progetto l'ordine del giorno riguardante l'impatto sulle comunità locali del decreto legge 4 ottobre 2018 numero 113 in materia di pubblicazione e sicurezza, cosiddetto decreto sicurezza, presentato a firma del capogruppo del gruppo Miro Livello Stefano Ruggeri. Leggerei, se siamo d'accordo, solo la parte terminale che invito al sindaco, che appunto richiamato il consigliere Ruggeri nella presentazione dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno infatti conclude dicendo: il Consiglio Comunale di Orivecchio invita il sindaco ad aderire e sostenere l'iniziativa intrapresa da molti sindaci italiani volta a risolvere i conflitti normativi e il contrasto con i principi costituzionali sollevati dall'entrata in vigore del decreto legge numero 113 del 4 ottobre 2018, a promuovere ogni iniziativa volta a interpellare la Corte Costituzionale o altro organismo competente in materia di diritti umani secondo le modalità e procedure che l'ordinamento consente legittimamente di attivare, a promuovere e aderire ad ogni iniziativa che il Consiglio delle Autonomie Locali potrà intraprendere ai sensi della legge 51/2013, che espressamente prevede l'articolo 9 che la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto dello Stato avente forza di legge possa essere promossa dal Presidente della Giunta regionale
previa deliberazione della giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali. A chiedere, aderire e sostenere per i motivi sopra evidenziati l'azione del ricorso alla Corte Costituzionale su iniziativa della Regione Lombardia. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'ordine del giorno è approvato con unanimità. Quindi c'è legata civilità, non ci sono più punti. Non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale, ringraziando tutti i colleghi, anche chi stasera ci ha confortato, ed è stato molto importante su un tema ineludibile, che è quello della sicurezza. La sicurezza della presenza delle forze di polizia, in particolare dell'arma dei carabinieri, non sono delle forze, perché a Lodi Vecchio la funzione dei carabinieri deve rimanere. Grazie a tutti e buonanotte.